Daniele, quindi adesso si interrompono i campionati e inizia questo mondiale di calcio e il Barcellona è primo in classifica. Come ti senti?
Guarda, sembra che lo fai apposta, ma secondo me lo fai apposta. Non mi dici che fai ogni volta questa intro che poi gira che ti rigira finisce sul Barcellona. Comunque,
Beh,
sì.
quando mi ricapita di avere un socio, o anche quando siete al singolare vi chiamate socios.
No, 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 senza la S. Guarda, dopo il classico poteva sembrare che il Barcellona ha perso male contro il Real Madrid, che la stagione fosse finita. Invece, dopodiché, sono state 5 partite e 5 vittorie, e il Barcellona è prima in classifica.
Ecco, appunto, quindi anche per ricollegare il filo con l'ultima puntata di Lobanowski, che è il podcast che state ascoltando, dici, vabbè, grazie, c'era già il nome quando ho cliccato, va bene, però Lobanowski è un podcast di tattica, tecnica e tutto quello che c'è intorno di L'ultimo uomo è fenomeno, aperto a tutti, per tutti. Io sono Daniele Manusia, qua davanti a me c'è Daniele Van Morrone. E se mi permetto di dire Daniele Van Morrone è perché in questa puntata, la prima di due puntate speciali di avvicinamento al mondiale, in cui ovviamente poi ci risentiremo, in questa puntata parleremo dei giocatori che fondamentalmente arrivano a questo mondiale per prenderselo, cioè con un
Sì.
po' più di hype addosso e anche forse più che hype direi proprio, cioè, responsabilità. E parleremo di quelle dei primi quattro gironi. Il primo giro, ho fatto un giro contorto, però il primo girone è quello dove c'è l'Olanda, da qui Van.
Sì, questa non è una guida ai gironi, anche perché, come sappiamo, i gironi iniziano una settimana dopo che finiscono i campionati tra squadre che non hanno fatto amichevoli e che molto probabilmente arriveranno dovendosi trovare durante i gironi. Quindi più che
Poi
le squadre
la
in
guida ai gironi
sé.
la trovate sull'ultimo uomo, poi quando
Esatto.
momento
Più
debito.
che le squadre in sé ci interessava parlare dei giocatori. Nel girone A ci sono Olanda, Senegal, Ecuador e Qatar. Allora, il Senegal ha perso Sadio Mané purtroppo per un infortunio e quindi.
Ma per tutto il mondiale, perché ero
Sì.
rimasto che era in
Se
forze
lo convocano, giocherà forse l'ultima partita, ma.
la finale?
Esatto,
Va
esatto.
bene.
Non ce la dovrebbe fare. Che era forse il giocatore più atteso di questo girone, anche perché è finito nel podio del. Pallone d'oro soltanto un mese fa, sembra passato tantissimo tempo. Invece l'Olanda, che è la squadra che
Quindi,
dovrebbe.
scusa però, per restare sul Senegal, tutte le responsabilità su Dia della Salernitana.
Anche se no, si può parlare anche di Ismaïla Sarr, che ha fatto bene nell'ultima Coppa d'Africa che ha vinto il Senegal, che tra l'altro abbiamo coperto su Lobanowski, se vi andate a recuperare la puntata. E sicuramente però l'assenza di Mané è quella più grande che c'è in questo
Appunto,
mondiale,
lui
pesa
avrebbe avuto
tantissimo.
enormi responsabilità, tutta la squadra sarebbe stata su di lui, sulla sua stella. L'Olanda, che appunto è l'altra squadra principale del girone, non è proprio esattamente, come dire, cioè ha un talento più diffuso,
No,
diciamo.
non è la miglior Olanda, diciamo, degli ultimi 30 anni, facciamo così. Non è l'Olanda immaginaria. In panchina c'è sempre Van Gaal, che ciclicamente noi cresciamo, lui invecchia, ma prima o poi il mondiale di Van Gaal c'è
E
sempre.
poi lo vincerà, magari, chi lo sa. Però ti chiedo, Daniele, in quest'Olanda chi è che ha che sente il peso di una nazione
In
addosso?
questo caso il capitano Van Dijk, che arriva al mondiale a 30 anni, arriva come riconosciuto il miglior centrale al mondo da penso 2-3 anni ormai, e arriva in un'Olanda che gioca con la difesa a 3, con il baricentro basso, e che quindi su di lui gravano tantissime responsabilità, sia dal punto di vista difensivo che anche quando l'Olanda ha il pallone.
Anche perché vicino ha dei giocatori, come dei difensori potenzialmente che possono fare benissimo, però giovani e, come dire, non proprio dei marcatori dell'Atalanta.
Sì, tra l'altro l'Olanda ancora non ha definito la sua difesa titolare perché durante le qualificazioni ha cambiato uomini, si è visto De Ligt, si è visto De Vrij, Timber dell'Ajax, Ake
È nata una chessa.
del Manchester City. L'unico che è rimasto sempre titolare è il capitano.
Sì, ultimamente nell'ultima amichevole appunto hanno giocato Nathan Aké e Timber. Io ho in mente loro. De Ligt mi sembra più, anche qui, non lo so, da difesa a 4 oppure centrale. Cioè, De Ligt vicino a Van Dijk mi sembra un po' strano, anche se ovviamente se c'è da ingaggiare una battaglia di duelli individuali, De Ligt è l'uomo anche giusto. Però Però chiaramente l'equilibrio, la copertura della profondità alle spalle dei due difensori al lato e anche secondo me il peso in area di rigore, tutto spetterà gestirlo a Van Dijk, oltre a, vabbè, ovviamente le grandissime responsabilità che avrà con la palla in un sistema che sì, gioca col baricentro basso, sì, gioca con la difesa a tre, ma un sistema verticale, la trasmissione della palla veloce verso l'attacco è fondamentale. Van Dijk ovviamente è uno dei difensori più qualitativi per quanto riguarda il suo gioco di passaggi e la visione di gioco, quindi potrebbe, può fare benissimo il mondiale, però è strano, può fare benissimo, oppure può essere la causa dell'eliminazione al girone dell'Olanda, oppure magari agli ottavi in maniera un po' deludente. Che cosa ti aspetti? Cosa pensi sia più facile?
Penso sia più facile che faccia un grande mondiale. Arriva da un inizio di stagione incubo con il Liverpool. Lui non è il primo responsabile, perché ci sono giocatori che stanno facendo molto peggio in difesa, ma il Liverpool in questa stagione ha iniziato con una difesa veramente da incubo e si sono visti quindi da un certo punto di vista anche i limiti di quello che sembrava un difensore inscalfibile, incapace anche a sudare per quanto era tranquillo in campo. È anche vero che se la casa è in fiamme, anche Van Dijk deve lasciare la casa. Questo è stato, si è visto in questo inizio di stagione, e arriva quindi al mondiale dovendo dimostrare che comunque riesce a tenere in piedi tutta quanta la squadra.
Tra l'altro, prima partita del mondiale contro il suo alter ego, cioè quello che potenzialmente potrebbe diventare lui il miglior difensore del girone, quantomeno, che è Koulibaly, che è appunto prima partita con il Senegal, e quindi insomma è interessante. Questo è un primo giocatore che trovate appunto nel girone A con Olanda, Ecuador, oddio, aiutami,
e Qatar.
Sono Qatar, Olanda, sì. Ecuador.
Mi vuoi dare un nome di questo girone da seguire, Senegal, particolare?
Oltre a quelli che abbiamo fatto?
Sì, un nome proprio diverso tra...
Ma io su
anche
Dia ero abbastanza serio, cioè a me Dia è un giocatore che piace molto, affascinante. Il Senegal è una squadra particolare che, come dire, che anche quando giocava Sadio Mané dipendeva molto dalla sua vena creativa, però poi creava situazioni di pericolo in verticale, insomma, e ne creerà anche in questo mondiale. Quindi vediamo, non lo so, dell'Olanda... Forse chi vogliamo dire?
Beh, Gakpo, che è l'attaccante del PSV Eindhoven, che è poco. Sì, Depay è molto più famoso.
Franky De Boer invece quanto
Franky De Jong.
De Jong, sì, vedi, cioè, faccio sempre questo lapsus.
Gli piacerebbe a De Boer essere bravo come De Jong. Diciamo che non era all'altezza del nome.
De Jong fa la carriera di De Boer.
Anche quello è vero, anche quello è vero. Frankie De Jong arriva in grande forma in questo mondiale. Nelle ultime partite si è preso il centrocampo del Barcellona. Sta facendo molto bene al posto di un Busquets che invece ha mostrato gli anni che arrivano. Ne parleremo nella prossima puntata della Spagna. E secondo me arriva nel momento giusto, perché è abbastanza maturo, ormai va per i 25 anni, per prendersi un mondiale nel pieno proprio della carriera, e dovendo però ancora dimostrare qualcosa, perché dopo quell'Ajax lì lui ancora qualcosa lo deve dimostrare.
Sì.
È il momento giusto.
Bisogna anche vedere se lo farà giocare Van Gaal, perché...
Beh, è un pazzo,
diciamo,
a non farlo giocare, perché per come gioca questo Olanda, un giocatore che trasmette il pallone dalla difesa all'attacco come De Jong, semplicemente...
Però
non c'è
tanta scelta, eh? C'è De Ron, c'è Berghuis, c'è Koopmeiners, quindi insomma vediamo. E il girone B invece è quello un po' pazzerello, di Inghilterra, Stati Uniti, Iran e Galles.
Un po' pazzerello nel senso che l'Inghilterra farà 12 punti.
Non è detto.
Non è detto?
Non è detto.
Ok, ok. Mi piace questa cosa.
Ma non peraltro, perché l'Inghilterra trova sempre modo per complicarsi la vita, quindi... Come dire, poi è vero che forse il modo con cui preferisco complicarsi la vita è vincerle tutte.
E poi perdere quella
decisiva. E poi perdere una partita assurda, in maniera assurda. Ovviamente in questo girone il giocatore con il peso del mondo addosso è Harry Kane.
Sì, uno dei giocatori con il peso del mondo addosso da ormai 4-5 anni, perché l'Inghilterra dipende totalmente dalla vena di Harry Kane sulla tre quarti, non soltanto in area di rigore. Proprio non giocano a calcio se lui non ordina la squadra.
Sì, mi chiedo se appunto è un'Inghilterra che, vabbè, noi abbiamo lasciato alla sconfitta con l'Italia in finale a Wembley. In realtà appunto sono andati avanti, hanno provato a ricostruire una morale, un morale, anche basandosi sul fatto comunque che il movimento inglese va bene, cioè hanno vinto se non sbaglio, il mondiale under 17, quello under 20, questo parlo di, ti parlo di 5-6 anni fa, hanno vinto l'under 19, l'europeo under 19 e l'europeo femminile quest'estate invece. Quindi insomma, come dire, che il calcio in Inghilterra stia sulla strada giusta, sui binari giusti, lo sappiamo. È vero pure che, a parte appunto la capacità di complicarsi la vita da soli di cui abbiamo parlato, è anche strano per Southgate dover affrontare un mondiale con tanti infortunati, soprattutto in difesa: Rhys James, Kyle Walker, anche Calvin Phillips, che per lui era diventato importante, anche John Stones,
Chilwell.
Cioè è particolare. Il reparto dove forse ha più scelta, diciamo, è proprio quello offensivo, no?
Anche perché possiamo dire che a centrocampo immagino che Rice e Bellingham siano titolari, e poi sull'esterno giocano in realtà dei terzini di spinta come Trippier.
Sì, magari Saka in corsa,
Saka in corsa. Invece
anche
davanti, tolto il capitano Kane, può scegliere tra Sterling, Foden, Mount, può scegliere Saka da mettere un po' più avanti. Però tutto gira attorno a Kane.
No, è chiaro che Kane fa la totale differenza tra una squadra anche ottima, perché poi comunque appunto è una squadra allenata, una squadra con dei principi, è una squadra con un'identità, squadra fragile anche, in alcuni momenti l'abbiamo visto nell'amichevole con l'Italia, anche al di là della partita di Wembley, nell'ultima amichevole con l'Italia, super sperimentale però aggressiva e intensa, sono andati totalmente nel pallone. E anche nella partita con la Germania, in cui stavano sotto di due gol dopo 60 minuti, poi la partita è finita 3-3, hanno mostrato al tempo stesso fragilità e solidità, perché hanno mostrato fragilità quando sono andati sotto prendendo gol anche banali. Ecco, Maguire, che viene da una stagione incubo per Southgate, invece è un pilastro. E in quella partita ha fatto malissimo, non so se te la ricordi, è quella in cui ha preso il tunnel da Musiala e poi ha dato un calcio sullo stinco.
Guarda, non me la ricordavo, ma adesso che me l'hai descritta mi ricordo, con poi Havertz che fa un gol, se non sbaglio, sul passaggio.
Anche Havertz fa un gol su una transizione,
sì, esatto,
Maguire sembra
esatto,
fatto di legno. Comunque, detto questo, per me è un mondiale in cui Southgate dovrà soprattutto gestire meglio di come ha fatto l'Europeo, quelli gettati in una piscina piena di sangue con degli squali che circolavano, i giovani. Cioè Foden ormai lo considera un giocatore non giovane, però è giovanissimo e deve avere responsabilità, però in un certo contesto. Mason Mount per me è un giocatore importante, Bellingham deve essere titolare, mentre invece temo che quando Calvin Phillips riuscirà a stare in piedi su due gambe tornerà a giocare.
Stai dipingendo un Southgate trapattoniano praticamente.
No, è comunque un pochino, diciamo, lui c'ha i suoi appunto pretoriani, cioè Calvin Phillips, lui lo porta.
Quello sì.
Quanti minuti ha giocato quest'anno Calvin Phillips in Premier League? Forse
l'ho visto in tre partite, in tutte quante quelle.
Quindi, insomma, comunque pochi, e comunque se lo porta, e se lo porta come al solito anche con i dubbi fisici. Nelle altre squadre, diciamo, non sono squadre che ambiscono a niente di particolare. Il Galles forse è quella che, diciamo, dovrebbe andarsi a prendere almeno un ottavo di finale, perché boh, forse per la semifinale all'Europeo del 2016, perché comunque alla fine è una squadra divertente, anche se ha preso pizze, come diciamo a Roma, nelle ultime amichevoli con Polonia, Belgio, Olanda, però resta una squadra divertente con una bella identità, anche qui dei giovani interessanti, Nico Williams del Newcastle, Connor Roberts all'esterno dall'altra parte, Bale e Ramsey, che anche qui se si reggono in piedi giocheranno, magari giocheranno anche bene, perché poi loro si trovano sempre.
Guarda, non sono molto positivo su questo Galles, francamente. Poi
secondo
il mondiale,
gli Stati Uniti potrebbero.
Sì, secondo me questo è il mondiale.
Però
in cui
gli Stati Uniti pure male.
Gli Stati Uniti male, sono una generazione ancora molto giovane, ma è anche vero che se c'è un momento in cui questa generazione giovane può fare l'exploit in un girone così aperto, perché l'Inghilterra può fare tutti i punti, il resto però Iran, Galles e Stati Uniti alla pari partono. E questa cosa secondo me li aiuterebbe molto.
Fammi un nome degli Stati Uniti da seguire, se no te lo faccio io, se vuoi pensarci.
Ma no, io ti dico sicuramente Reina, che è il trequartista del Borussia Dortmund, è anche il giocatore più forte di
non
questa.
Ma aspettavo facessi, se no te ne faccio due.
Vai.
Perché in realtà secondo me i giocatori, cioè, molto interessanti sono due. Uno è Musa, che tu dovresti conoscere, che gioca
è molto forte. Musa è molto forte.
Centrocampista. Tra l'altro lui avrebbe potuto anche scegliere la nazionale italiana.
Sì, 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 è molto forte.
Anche inglese,
anche se,
tracetto.
Anche se il Valencia non sta andando benissimo, lui è uno tra quelli che sta uscendo bene.
No, lui è molto forte e appunto farà parte del centrocampo insieme anche a la conoscenza del campione italiano
McKennie.
Winston McKennie e Tyler Adams, che invece anche lui interessante.
Adesso voglio sapere il secondo
super
nome.
Super intenso. Però il mio secondo nome è Riccardo Pepi. Cioè attaccante giovanissimo, 2003. Gioca in Olanda, dove sta iniziando a segnare con un po' di continuità. Io dico attenzione, perché a me ricorda uno Schick in erba.
Beh, questo
bene,
è.
Quindi se vi piacciono i giocatori così,
uno Schick messicano con, però che gioca con gli Stati Uniti.
Sì, texano. Lui è nato, okay, in Texas, poi andava a Ciudad Juarez a trovare i suoi parenti. E quindi sì, di quella zona del mondo, secondo me non dovrebbe essere negli Stati Uniti né nel Messico.
Beh, anche perché in 300 anni ha cambiato entrambe,
esatto,
le cose, per cui.
E però appunto se vi piacciono i centravanti alti, un po' esili, un po' che hanno dei colpi magici in canna, però possono anche spezzarvi il cuore, Riccardo Pepi.
Attenzione però, perché in questo girone c'è anche una vecchia volpe, che è Carlos Queiroz, l'allenatore,
certo,
dell'Iran.
Carlos Queiroz tornato sulla panchina dell'Iran, molto divertente, perché subito dopo non essere riuscito a qualificarsi con l'Egitto,
sì,
perché lui ha perso la finale di Coppa d'Africa con il Senegal ai rigori e poi ha perso la qualificazione per il mondiale con il Senegal ai rigori nello spareggio. E subito dopo è andato sulla panchina dell'Iran, che si era già qualificato per il mondiale, quindi il lavoro era già stato fatto. Un Iran che, come dire, va per non fare brutte figure, per togliersi qualche soddisfazione, come quando giocò bene contro l'Argentina di Messi o come quando pareggiò contro il Portogallo di Ronaldo nel 2018.
Sì, è un po' un oggetto misterioso di questo mondiale l'Iran, va detto, perché non è che viene da un grandissimo percorso, e anche i giocatori della generazione attuale, l'unico giocatore di alto livello è Sardar Azmoun, che non sta però bene.
Allora, sì, è vero, no, Azmoun si è infortunato e non credo neanche che possa giocare all'inizio, cioè sarebbe,
esatto,
un po' miracoloso, perché si è infortunato al polpaccio e sta fuori da tanto tempo. Ovviamente dell'Iran si parla di tutta l'altra questione.
Esatto, è proprio quello che stavo per dire,
proteste,
cioè,
c'è un clima infuocato,
un contesto che non aiuta, anche perché la squadra è a favore di quelli che si stanno in questo momento ribellando per strada.
Sì, è metà, cioè non è tanto che non sono a favore per le proteste, però effettivamente ha preso un'ampiezza tale che alcuni atleti anche hanno chiesto di non mandare la squadra al mondiale. Quindi Carlos Queiroz ha dovuto anche dire: guardate che in realtà la popolazione vuole che la squadra vada al mondiale. Vabbè, leggetevi il bellissimo pezzo di Dario Battari.
Esattamente questo.
Sull'ultimo uomo io vi faccio un altro nome in realtà dall'Iran, perché è vero che Azmoun era la stella diciamo più quotata, però in realtà il giocatore più in forma è Taremi, che è quello del Porto, che con il Porto ha segnato 13 gol e 7 assist in 18 partite stagionali.
L'incubo di mercoledì sera.
Esatto, se no, se volete, c'è l'incubo del giovedì sera di Cristiano Ronaldo, che è Karim Ansari Fahd, che è l'attaccante dell'Omonia Nicosia, che ha segnato anche contro il Manchester United. Quindi insomma direi che vi abbiamo fatto altri nomi, però nessuno di questi ha il mondo sulle spalle. Il mondo sulle spalle nel girone C ce lo ha ovviamente Lionel Messi.
Girone C con Argentina, Polonia, Arabia Saudita e Messico. Il girone C in cui i fari sono puntati sul numero 10, la fascia da capitano, in campo per il suo ultimo mondiale. Non molto probabilmente, ma è così, l'ha fatto praticamente capire.
Vabbè, ce lo auguriamo, quasi ci viene da augurarglielo.
Va detto che dopo l'ultima Coppa America in cui si è tolto quel peso, devo dire che lo vedi che si diverte con l'Argentina. Non era mai stato così, e questo potrebbe essere il primo mondiale in cui Messi
a un certo punto
si gode,
faccia altro Messi, cioè.
Esatto, il primo mondiale in cui Messi se lo gode, cioè si gode il mondiale, sta lì sapendo che è vero che può vincerlo, ma che lui il trofeo l'ha già vinto con la nazionale, e che possono andare a giocarsela senza dover ogni volta, su ogni pallone che riceve, guardarsi gli occhi di tutti quanti addosso. L'Argentina, che è costruita attorno a lui, non poteva essere da meno. Scaloni praticamente gliel'ha fatto fare attorno proprio. Lui gioca da rifinitore, partendo largo, però poi si accentra, e attorno a tutti i centrocampisti tecnici che riescono più o meno a giocargli accanto. Ha un attaccante come Lautaro Martinez, che è bravissimo a capire come si deve muovere. Ha i vecchi pretoriani, Papu Gomez, Di Maria. E forse il nome nuovo potrebbe essere Enzo Fernandez, che è questo centrocampista del Benfica uscito negli ultimi mesi, che sta facendo molto bene in Champions League. molto dinamico, anche lui tecnico, lui potrebbe essere il nome nuovo, se no per il resto li conoscete già tutti quanti: Rodrigo De Paul, Paredes, non c'è Lo Celso per infortunio e questo potrebbe essere un problema, ma tutti attorno a Messi, perché Messi ce la fa vincere, questa in sostanza.
Scusa, Alvarez, Julian Alvarez è convocato?
Sì, sì, sarà probabilmente...
Lui potrebbe essere un po' la sorpresa forse, no?
Potrebbe... Sì, potrebbe stare in coppia con Lautaro Martinez e questa potrebbe essere una delle sorprese, anche perché sta facendo bene nel Manchester City da subentrato rispetto...
Ovviamente dell'Arabia Saudita non vi diciamo niente, anche perché non è un paese, non lo considero un vero paese, la considero una famiglia che tiene sotto scacco una popolazione.
Una curiosità dell'Arabia Saudita te la posso dire se vuoi.
Certo, dimmelo.
Hanno giocato già 6 amichevoli.
Bello.
Cioè hanno finito il campionato esatto, hanno finito apposta perché tanto essendo una famiglia che decide per tutti hanno detto basta al campionato, non ci interessa, esatto. Preparatevi per il mondiale quando mancano 2 mesi. E hanno fatto già 6 amichevoli e prevedono di farne 9.
Noi vi auguriamo di uscire dal mondiale con 0 punti e 47 gol subiti e 2 fatti, però sono 2 autogol.
Questo è uno dei pochi gironi in cui ce ne stanno 2 di giocatori con gli occhi addosso, perché c'è anche Lewandowski con la Polonia.
Il Messico invece tutti tranquilli, non gliene frega niente.
Beh, il Messico c'ha questa cosa che io non ricordo il Messico superare gli ottavi. Allora, c'è questa cosa della maledizione degli ottavi nel Messico.
Guarda, proprio col Messico ce la caviamo facilmente, perché il giocatore che ha il mondo addosso, come dire, le responsabilità di tutto il Messico addosso è il portiere, quindi proprio classico.
diciamolo.
Ochoa, che ogni 4 anni diventa il miglior portiere al mondo.
È una storia quindi, bellissima. Ha 37 anni, adesso gioca per la squadra in cui è cresciuto, se non sbaglio, l'America di Messico, oppure non è cresciuto per quella squadra, è cresciuto per l'Atalas, e chiedo scusa assolutamente. No, è così. È cresciuto per l'America di Messico e ci sta giocando a 37 anni, lui aspetta soltanto i 4 anni del mondiale per uscire fuori e fare il suo lavoro. Gli altri giocatori sono quasi tutti quanti giocano nel Messico. Non ci sarà Tagadito Corona, che è l'altro forte nel Siviglia, si è fatto male.
Ernesto Vega?
No, non è così forte.
Gagliardo?
Ci sarà Guardado, anche lui 36 anni, un altro eterno che penso sia il quinto mondiale per Guardado. Io non me lo ricordo nel 2002, quindi figurati.
Va bene, quindi in Messico sì.
Invece no,
parlavamo della Polonia e parlavamo di Lewandowski, che effettivamente più che la responsabilità della Polonia, che comunque
è relativa,
l'ottavo di finale secondo me lo può ragionevolmente pretendere dalla sua nazionale, ha soprattutto gli occhi addosso quelli del centravanti, che non deve fallire la grande competizione, altrimenti tutti dicono vabbè, però poi nelle grandi competizioni resta nello spogliatoio a leggere i giornali. È così, può essere così per una competizione così complicata e per un attaccante che gioca in una squadra che non è che costruirà così tante occasioni da rete come appunto le squadre di club in cui è abituato.
No, tra l'altro non è esattamente la migliore versione possibile della Polonia, diciamo che è un po', sembra, non voglio dire a fine ciclo,
la versione decadente della Polonia fica di
bravo
2 europei fa.
Bravo, esatto, con tanti giocatori ormai che hanno scavallato i 30 e i giocatori giovani come Zalewski, che hanno 20 anni, ancora non sono all'altezza per giocarsi un mondiale prendendosi la squadra, e quindi il giocatore di riferimento sarà Zielinski a centrocampo, però anche Zielinski sta andando verso
i 30. Di riferimento, sciacquati la bocca, mi sono stupito a vedere che ha finito il suo tour mondiale da turista di lusso ed è tornato a giocare a calcio, addirittura appunto andrà a fare un mondiale con la maglia numero 10 sulle spalle. Krikoviak,
idolo, Krikoviak fa tutto per il centrocampo della Polonia, quindi anche il numero 10 adesso. Io l'avevo dimenticato in questi ultimi 2 anni in cui stava in giro per il mondo. Ha sfruttato uno dei pochi che ha sfruttato il Covid per guardarsi il mondo.
Ma non solo il Covid, ha sfruttato un paio di mosse sbagliate nella sua carriera per poi appunto dire vabbè, sapete che c'è, io a questo punto ne approfitto e vado a fare i giri per il mondo che mi interessano.
Tornando a Lewandowski, arriva a 34 anni in quello che sarà probabilmente il suo ultimo mondiale, forse arriverà fino al prossimo europeo, ma sicuramente il prossimo, sono 4 anni, sono tanti. Ci arriva però in grande forma, perché comunque con il Barcellona sta andando molto bene, e ci arriva anche con la libertà di poter dire non abbiamo l'obiettivo più grande di arrivare quarti, superare gli ottavi, e quindi fare un grande girone può bastare per cementificare la sua legacy come uno dei migliori attaccanti della storia della Polonia.
Esatto, e anche, ripeto, d'Europa e direi del mondiale. Diciamo una cosa: se Lewandowski fa un grande mondiale, la Polonia va lontano.
Esatto.
Significa
esatto.
anche che la Polonia gioca bene, per carità, però lui, ecco, se ci sono i presupposti, sarà lui comunque ad essere il cavallo di traino della Polonia. Possiamo andare all'ultimo girone, che è quello di Francia, Danimarca, Tunisia e Australia.
Posso dire un girone aperto?
In che senso?
Nel senso
per
che sono nel senso
per il primo
che...
posto tra Francia
esatto.
e Danimarca.
Esatto. Nel senso che io non vedo così favorita la Francia per il primo posto nel girone. Trovo che sia la squadra nettamente più forte, ma la Danimarca gioca molto bene,
non
sa
solo,
quello che
la
deve
Danimarca
fare.
Ha battuto due volte nelle ultime due partite
Bravo.
In Nations League la
esattamente
la Francia,
quello stavo per dire.
La Danimarca l'ha battuta a Parigi.
Quindi non è una squadra che non conosce l'avversario e avrà timori reverenziali nei confronti della Francia. Attenzione
quello
perché comunque potrebbe dare una bella sorpresa.
Però io ti dico pure, Dani, secondo me una cosa è vincere in Nations League con la Francia, un'altra cosa vincere al mondiale. Secondo poi ti dico anche, la Francia può anche arrivare seconda, tanto quando andrà a fare gli ottavi sarà sempre tra le favorite.
Quello sì,
del mondiale. Certo, non puoi neanche affrontare la competizione e come dire uscire a giro, cioè se non stai attento, non dico che è probabile o che ci sono, dico che è quasi impossibile. Però se proprio non stai attento e perdi punti nella prima partita, magari una prima partita forse è proprio impossibile con l'Australia, però magari perché l'Australia è una delle peggiori squadre di questo mondiale, possiamo dire oggettivamente a livello di gioco, una squadra che ha avuto un percorso lunghissimo per qualificarsi, ha fatto perché lo fa in Asia. E poi ha dovuto fare lo spareggio, due spareggi, ha vinto con il Perù quella partita infinita, finita ai rigori, con il portiere che il secondo portiere che è entrato facendo i balletti sulla riga di porta.
In generale è un livello basso della
livello
rosa.
Molto basso. Io ho visto alcune cose, faticano proprio a far girare la palla. Il loro giocatore principale è Rustic, quello del Verona. Cioè è un po' complicato, che tra l'altro è un ottimo giocatore, ma ha un livello tecnico un paio di categorie sopra ad alcuni suoi compagni, se non di più. E, però già con la Tunisia, secondo me, è una squadra un po' più organizzata, che ha cambiato allenatore proprio anche qui, in questo caso con la squadra già qualificata. Ed è una squadra difensiva, direi.
L'abbiamo vista nella Coppa d'Africa. È una squadra che gioca con un 4-5-1, baricentro basso, che però sa quello che deve fare quando recupera il pallone. Quindi se imbrocca la transizione giusta, poi magari ti arriva in porta con 2-3 giocatori.
Ha fatto molto male all'ultima Coppa d'Africa, sì. Tant'è che hanno cambiato l'allenatore là. Però da quando c'è in panchina, appunto, Jalel Kadric, il nuovo allenatore, ha perso solo un amichevole col Brasile. Ha perso 5-1, non hanno fatto un dramma. Hanno detto, ah, incredibile prendere, perché tra l'altro il mondiale del 2018 hanno perso 5-2 con il Belgio, quindi c'è paura di fare una figuraccia in questo mondiale. Però ti dico pure, se vi guardate anche solo i gol che ha fatto il Brasile in quella partita, il Brasile era in grandissima forma. Quindi
ma ne parleremo alla prossima, nella prossima puntata del Brasile, tornando
però,
alla Francia.
Come dire, Tunisia e Australia, più la Tunisia può fare lo sgambetto a qualcuno tra Danimarca e Francia, più la Danimarca può fare lo sgambetto alla Francia. Quindi secondo me, diciamo, è più un girone antipatico per la Francia, in cui se arriva prima ha fatto il suo lavoro, se non sta attenta però arriva seconda con un attimo.
E c'è sempre la questione che se magari arrivi seconda, sei sfortunato, becchi un ottavo molto complicato.
È vero.
E poi rischi.
Io mi sento di dire che nessuno della Danimarca ha una grande responsabilità. Cioè devono arrivare almeno secondi, devono fare arrivare agli ottavi, devono fare una squadra divertente.
Sì, dopo lo scorso europeo possiamo dire che la Danimarca ha già i favori del pubblico di casa, cioè è una delle squadre preferite, i tifosi stanno dietro, hanno fatto un grande europeo uscendo contro l'Inghilterra.
I giocatori sono più esperti, sono cresciuti, Højbjerg e Delaney hanno grande importanza,
Eriksen
è tornato al massimo.
Ci si aspetta un bel mondiale, ma già i quarti sarebbe un grande risultato con cui tutti vanno a casa tranquilli.
Ti do un'altra bella notizia, è in grande forma Skov Olsen con la maglia della Danimarca, anche col Brugge, però
ma io ho visto un grande Dolberg contro la Francia.
Dolberg, però in realtà non si sa chi giocherà davanti,
okay.
Se Dolberg, Braith White, oppure se si inventa qualcos'altro. Però come dire, la Danimarca, tra l'altro squadra tecnica, squadra Però anche la Danimarca, secondo me, se non sta attenta nella prima partita con la Tunisia, è facile, magari fa una di quelle partite in cui attacchi, poi prendi gol al primo contropiede. E, però ecco, diciamo, gli occhi addosso ce li avranno i giocatori francesi, secondo me più di uno.
Sì, in questo caso noi avevamo scelto prima della puntata un nome a squadra e io con la Francia devo dire che faccio fatica a dirti sicuramente è lui o sicuramente è quest'altro o sicuramente è quest'altro ancora.
Beh, perché secondo me ce n'è tu... uno più degli altri.
Esatto, diciamo
però che... non è quello che alla fine abbiamo scelto.
No, esatto, abbiamo scelto il pallone d'oro e quindi il miglior giocatore al mondo in questo momento che è Karim Benzema.
Sì, che però... come dire, non è il giocatore, cioè paradossalmente non è il giocatore più importante di questa squadra,
no.
Perché anche quando Deschamps ha dato le formazioni e vabbè gli è stata fatta la domanda ad esempio su Giroud, no? Gli hanno detto ma Giroud lo sa Giroud che viene però il titolare Benzema, beh Deschamps si stava per mettere a ridere, ha detto sì Giroud è consapevole della situazione eccetera, quando però si è parlato di Mbappé ha detto vabbè Mbappé non è un giocatore come gli altri, proprio semplicemente detto in questo modo palese che Mbappé è un giocatore di gente, un giocatore allenatore, un giocatore nazione, mi viene da dire.
Diciamo che siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri e Mbappé è quel qualcuno,
ecco,
nella Francia.
Secondo me Mbappé è a livello di Messi per le responsabilità che ha in Francia e per le responsabilità anche, come dire, per le conseguenze possibili di una debacle francese.
Sì, Mbappé arriva al Mondiale a 23 anni, ha già vinto un Mondiale, è già considerato tra i migliori giocatori al mondo, ma viene da 4 anni consecutivi di brutte figure, lui
nella Francia.
Esatto, e la Francia.
Sì, anche se appunto poi brutte figure, lui ha sempre fatto grandi gol. Quando la partita con cui sono usciti all'Europeo è stata la partita più pazza dell'Europeo, sì, che è quella con la Svizzera, in cui la Francia era sopra di 2 gol fino all'82esimo, una cosa del genere, e poi hanno preso quei 2 gol assurdi del pareggio e sono andati supplementari ai rigori. E anche lì, come dire, vabbè, Benzema era già uscito, però ecco, per me c'è una differenza di prospettiva su Benzema e Mbappé. Benzema comunque uscirà indenne da questo mondiale, a meno che si inventano uno psicodramma alla francese come quella volta in
nel
Sudafrica,
2002 comunque, c'è stato anche il 2002, ti ricordo, la Francia che aveva non c'è niente da fare, non c'è problema, ci stava Henry e tutto quanto, e poi sono usciti malissimo.
Sì, però lì vabbè hanno vinto un mondiale e un europeo consecutivi back to back,
però se ci pensi il mondiale 4 anni prima con il ciclo che stava finendo anche questa squadra,
no, questo ciclo però la cosa interessante di questa Francia è che il ciclo finito è quello di Pogba, Kanté,
Griezmann.
Ecco, secondo me Varane, in questo caso Deschamps deve essere bravo. Varane e Kimpembe ad esempio arrivano entrambi da infortunati. Forse
sì.
Kimpembe gioca l'ultima partita con il Paris Saint-Germain. Varane sicuramente arriverà al mondiale senza aver rigiocato con lo United prima di essersi infortunato. Se Deschamps metterà in campo Varane e Kimpembe appena loro dicono sì, io ci sono, anziché privilegiare difensori in forma stellare come Konaté e Saliba, Konaté si era fatto male al ginocchio ma è tornato 2 partite, alla seconda partita con Liverpool sembrava già di nuovo un potenziale miglior difensore al mondo. Stesso vale per Griezmann, con Dembélé così in forma, un Kunku che sa fare
però
tutto.
Però noi ci raccontiamo Coman. Questa cosa come anche allo scorso europeo, noi sappiamo che Deschamps giocherà con i suoi pretoriani in campo a meno di grandissime
ammutinamenti. Allora a maggior ragione la differenza la faranno Mbappé e Benzema.
Eh sì.
Soprattutto Mbappé però, perché...
Beh, va detto che Benzema è al suo ultimo mondiale, ormai 34 anni, ma è anche forse il suo primo vero mondiale, perché quello del 2014 era molto giovane e non si aspettava, non era ancora questo Benzema qui. Nel 2018 sappiamo tutti quanti perché non ci è andato, e quindi questo qui è il suo primo vero mondiale da stella della squadra, se non fosse che accanto a un giocatore che è al suo secondo mondiale, ma che secondo mondiale come Mbappé.
Sì, oltretutto il rapporto tra Mbappé e Benzema è interessante perché Benzema è così intelligente, tatticamente anche così duttile, che non farà le cose che fa nel Real Madrid, cioè appunto quando viene incontro, quando diventa anche trequartista. Oddio, se vedrà che ce ne sarà bisogno lo farà anche a livello carismatico, però lascerà tante responsabilità a Mbappé, e Mbappé al contrario non è un giocatore così duttile, non è un giocatore così intelligente, cioè... intelligente proprio anche a livello egoistico, dico, cioè forse a volte gli converrebbe quasi fare meno. Invece a lui è uno che vuole fare tanto, è uno che vuole andarsi a prendere palla, è uno che vuole mostrare la sua importanza per la squadra. E Benzema glielo lascerà fare.
Io lo continuo a dire come Cristiano Ronaldo. Cioè è un giocatore che si vuole assumere anche più responsabilità rispetto a quelle che gli converrebbe fare, perché sei il più veloce in campo, sei abbastanza tecnico da fare qualsiasi cosa, segni qualsiasi gol, eppure vieni incontro, eppure vuoi giocarla a spalle alla porta, eppure scegli tu a chi passarla e a chi no.
Secondo me il problema di Mbappé sarà quando dovrà affrontare un minimo di declino fisico e non avrà più tutti questi vantaggi.
Però non in questo mondiale. In questo mondiale ci arriva nel picco proprio psicofisico totale, anzi il problema è che un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico come Griezmann, che fa lui da equilibratore del centro del campo della Francia, no, Griezmann ci arriva male sia fisicamente che dal punto di vista morale.
Si ha giocato anche poco.
Ha giocato poco e sono due anni che sta avendo delusioni da una parte e dall'altra. E lui però è stato anche uno degli uomini cardine della Francia all'ultimo mondiale. Era lui che organizzava la squadra.
Però appunto si tratta di riuscire a rinnovare una squadra in cui forse i giocatori in forma sono altri. Possiamo dire, tenete d'occhio Mbappé. Ah, quando abbiamo parlato dell'Australia, ad esempio, non ho detto, c'è un giocatore di 18 anni, si chiama Kwol, che è stato acquistato già dal Newcastle, arriverà a gennaio, che è un altro giocatore da tenere d'occhio, un altro potenziale giocatore appunto di cui innamorarsi. Secondo te invece quante possibilità ha Dembélé di prendersi lo spot di luce e dire guardate che questa Francia sono più importanti io di Benzema e Dembélé e Mbappé, o magari in una partita importante, non dico su tutto.
Sì, secondo me come arma tattica dal 60esimo in una partita bloccata entra Dembélé e fa quelle due tre azioni che sa fare soltanto lui, può poi a quel punto prendersi il palcoscenico. E ce l'ha questa cosa. E forse il giocatore su cui io starei più attento è Tchouaméni, che deve prendersi tantissime responsabilità a centrocampo, perché non c'è Kanté, non c'è Pogba.
Però ha la fortuna
lui
di giocare con il suo ex compagno del Monaco Fofana, molto probabilmente.
Ha anche la fortuna che è molto forte.
Il compagno Camavinga, insomma, no, uno dei due, tutti e due.
Ha anche la fortuna che è molto forte, quindi questa cosa si può prendere quelle responsabilità. Però dico, per quello tenetelo molto d'occhio, perché il suo mondiale sarà fondamentale.
Guarda, ti dico un'ultima cosa: come le nazionali e le federazioni annunciano i convocati, dice molto del paese. Sì. In cui ci si trova. Alcuni hanno fatto una cosa buffa, divertente sui social. La Francia l'ha fatto al telegiornale delle 8, che è il momento più visto della TV francese, con Deschamps seduto che ha detto i nomi velocemente. E poi c'era collegato Tchouaméni. E Tchouaméni con la famiglia hanno fatto il video quando ha detto il suo nome. E Deschamps gli ha detto: guarda, non fare finta di essere sorpreso quando ti ho chiamato, perché non ti credo.
Paese incredibile la Francia.
Perché è diventato così importante, effettivamente, che come dire che. Ha fatto è il suo primo mondiale, ha guardato tutti gli altri mondiali da casa sua e adesso è già il giocatore che dice guarda, centrocampo tieni.
Esatto, a 22 anni il centrocampo è tuo, anche perché Pogba non ci sarà, neanche Kanté, quindi è necessariamente suo.
È suo, oppure appunto di Fofana, che è altrettanto giovane, altrettanto inesperto a livello internazionale, e Camavinga, che invece oltretutto è pure abbastanza mal visto da Deschamps, sembrava quasi che non lo dovesse convocare, ha giocato male l'amichevole con la Danimarca, però magari sai, in alchimia, come capita con il Real Madrid. Però io ricordo sempre che con il Real Madrid c'è spesso un terzo giocatore che aiuta, che può essere Valverde, può essere Kroos, può essere Modric, e quelli la Francia non ce li ha.
No, avrà Rabiot e Veretout da questo punto di vista, che non è la stessa cosa.
Rabiot rischia di essere più importante di quello che immaginiamo.
Esatto, con questo chiuderei questa puntata,
sì,
la prima
sentiamo
delle due,
esatto.
E ci sentiamo la settimana prossima
per gli altri gironi.
Bravo.
Gli altri giocatori sotto pressione. Spoiler, non ci saranno giocatori italiani. Io sono Daniele Monosia, qui c'è Daniele V. Morrone. Parlate di noi, oppure fate parlare noi, nel senso spingetelo ai vostri amici. Voi non vi rendete conto di quanto ancora abbiamo bisogno di essere conosciuti. Va bene? Ciao.
Ciao. Hold up the lesson.